I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. I'm still crazy after all these years. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ear. Still crazy after all these years. Said I know I am. I'm just crazy after all these years. Yeah, I am. Yes, I am. It's 4 in the morning and I'm tapped out, yawning, longing my life away. I'll never worry, why should I? I feel I'll do some damage one fine day. But I would not be convicted by a jury of my peers. Still crazy after all the years. Say, don't you know that
le code ci piacciono, poi se è Ray Charles naturalmente diciamo vale triplo. Buonasera a tutti, questa sera in versione visibile, ho deciso che per l'ultima puntata avrei fatto la puntata nudo, No, vestito però visibile e quindi nudo, diciamo in qualche modo. Questo era Ray Charles, il pezzo era Still Crazy After All These Years, che mi piaceva quando avevo 30 anni, ma oggi mi prende molto bene, naturalmente, perché diventa una specie di manifesto. Buonasera a tutti, ho aperto due browser diversi per vedere i cuoricini, quindi diciamo ecco, sappiate che se sparate dei cuoricini forse li vedo, ma non è detto perché è possibile che diciamo, l'altro browser non funzioni, non lo so, non, diciamo, non rispondo di me né dei vostri cuoricini. Stasera non vi parlo di niente, nel senso che è l'ultima puntata, come di tradizione, nelle ultime puntate non bisogna sapere un cazzo prima. No, in realtà c'erano un paio di cose che volevo dirvi. Intanto volevo spiegare questa storia di perché si chiude oggi e non forse più prevedibilmente il 18. Intanto perché chi l'ha detto che l'11 è peggio del 18? Perché se il 18 è meglio dell'11, allora il 25 è meglio del 18. E se il 25 è meglio del 18, perché non direttamente a giugno? Ma a giugno forse potrebbe essere anche che potremmo decidere che magari usciamo dopo il 15. E questa roba qua non può essere. Nel senso che la sola idea che... Perché questa storia mette in luce il rapporto che l'Italia ha con lo Stato italiano e l'italiano ha con, e lo Stato italiano ha con gli italiani. Ed è una cosa molto irritante, che non è solo di destra, non è solo salviniana, è una cosa molto generalizzata. Cioè l'idea che gli italiani sono stupidi, irresponsabili, inaffidabili e che bisogna mandargli l'esercito per costringerli a fare le cose. A me questa cosa qua mi fa incazzare da morire, perché sono pronto, non dico a giurare su ognuno di voi, ma sono ragionevolmente convinto che il termine pandemia a ognuno di voi abbia suscitato no? Un effetto. E questo effetto, almeno a me, ma credo anche a voi, ci ha indotto a informarci. Quindi siamo andati online, siamo andati, ognuno ha trovato i propri canali di informazione in Italia, all'estero, eccetera, eccetera. Abbiamo scoperto che ci sono alcune cose che andavano fatte e le abbiamo fatte, ma non, io non le ho fatte perché c'era uno che se no mi faceva la multa, le ho fatte perché aveva senso farle, quindi fare la spesa di meno, cercare di farla, la mascherina, i guanti. All'inizio la mascherina sembrava di no, poi invece è diventato di sì. Questo però, diciamo, me lo dice il governo, me lo dicono anche gli scienziati. La cosa che non mi convince è il circolo virtuoso che non è partito. Per cui non hanno detto, attenzione, c'è la pandemia, si muore, state a casa. Hanno detto, tranquilli, la situazione è tutto sotto controllo. Basta che state tutti chiusi in casa. Se uscite, dovete avere un lasciapassare autoprodotto nel quale ci dovete scrivere l'ottimo motivo per cui voi uscite. Secondo me, questo non è l'atteggiamento giusto e non sollecita una reazione virtuosa. Secondo me, l'idea che uno ti dice o fai così o ti faccio la multa o ti arresto o ti faccio un TSO, come è successo qualche giorno fa a un poveraccio che forse poi non stava pure bene con la testa, ma vorrei vedere. Insomma, sono 2 mesi che la gente sta in casa, non tutti stanno bene con la testa e io questo lo posso capire. Quindi l'idea che militarizzare le città sia la soluzione alla pandemia. L'idea che tutti i cittadini sono colpevoli, a meno che non abbiano eccellenti motivi, di volta in volta nebulosi, lasciati alla discrezione della gente per strada. Cioè, tutta la questione è stata gestita come una questione di ordine pubblico. Siccome questo tutto è tranne che una questione di ordine pubblico. L'idea che noi stiamo ancora tutti chiusi in casa e ci facciamo le dirette, ci facciamo la quarantena, ci massaggiamo tutti quanti dicendo sì, domani poi usciamo, secondo me, insomma, diciamo, ecco, se domani è domani, è meglio che se è dopodomani. Quindi domani. Quindi stasera si termina. L'altra cosa che stavo notando è che io, avendoci in età, ho passato alcuni momenti difficili della democrazia italiana, inclusa Piazza Fontana, avevo 10 anni, ma me lo ricordo molto bene. Ma il rapimento Moro ne avevo 18 e me lo ricordo ultra bene. E non è mai successa una roba del genere, che la gente sta chiusa in casa, che devi uscire con lasciapassare, che c'è il coprifuoco, ma siamo impazziti. Quindi se questa roba qua aveva senso nei primi giorni di quarantena, non ha senso oggi, perché ci hanno spiegato che cazzo dobbiamo fare. Dobbiamo stare a distanza, dobbiamo portare la mascherina, dobbiamo portare i guanti, dobbiamo mantenere la distanza sociale. Punto. Qua finisce la storia. Non ci stanno più permessi per fare un cazzo. Dice, ma tu dove vai? Vado a incularmi una quercia. Che cazzo vuoi? C'è una legge contro il fatto che vado a trombarmi un cespuglio. Allora non rompermi i coglioni. Questo è lo status a cui dobbiamo tornare. E ogni giorno in cui non ci torniamo, questa roba qua ce la levano un po'. Quindi prima torniamo a fare incularella dietro alla Triennale, qua alla Triennale a Milano, che mi dicono essere un posto di incularella, devo supporre a questo punto con pochissima incularella. Io non faccio incularella nei parchi, ma sono ben felice che la gente faccia incularella nei parchi. E quando il capo della polizia dichiara occhio che con la fase 2 torna la criminalità, bisognerebbe ricordargli che se tu sostituisci la parola criminalità con la parola normalità, quello è quello che torna. Dentro la normalità c'è anche la criminalità. Io lo so che se fossi il capo della polizia preferirei una situazione in cui c'è il 76% di reati in meno, però c'è anche il 76% della libertà in meno. Quindi quella roba lì funziona in questa maniera. Quindi meno l'assaggiano questa roba qua e meglio è, meno qualcuno pensa però non è male e meglio è. Considerato il fatto che la domanda a me mi resta sempre, a chi giova questa situazione? Sicuramente al capo della polizia. Quindi sussistono più buoni motivi per stare in casa. Sussistono viceversa, mi pare, da quello che ho capito, tutti i buoni motivi, tutti, per mantenere le distanze, portare la mascherina, i guanti, però che arrestano i ristoratori milanesi che protestano. I ristoratori milanesi, ma voi li conoscete i ristoratori milanesi? Io capisco che arrestano i pancabestia, che arrestano quelli che dimostrano, ma i ristoratori milanesi non riesco a immaginare una categoria più, diciamo, insospettabile. Ne hanno multati una serie perché manifestavano. Io non voglio vivere in un paese in cui la gente viene multata per manifestare. Non se c'è la pandemia, non se c'è niente. Non c'è nessun buon motivo per quanto mi riguarda. Quindi da domani io inizio a comportarmi normalmente. Ovviamente vivo in collina e quindi ecco. Poi c'è un'altra cosa che vi volevo raccontare. Ve la volevo raccontare da un po' e non trovavo il modo di raccontarla. Allora stasera ho deciso che ve la racconto e basta. È una roba un po' autofellazio. Non fate del male alla mia famiglia. A un certo punto della mia vita, un po' tardi, io ero comunista e diciamo in qualche modo resto con alcune parti della mia testa che funzionano in quel modo lì. E devo dire che mi ha servito piuttosto bene fino a oggi questa parte del mio pensare. A un certo punto della mia vita, un po' tardi per fortuna, cioè non a 19 anni ma più verso i 30, qualcuno ha cominciato a dirmi e io ho cominciato a rendermi conto che uno dei ruoli che stavo riempiendo e svolgendo, benché part-time, benché sempre in maniera un po' obliqua, era quello di fare dell'arte e quindi artista, che è una parola che a me mi ha sempre fatto orrore. Infatti ho fatto lunghe litigate con la curatrice di Kunstradio, che ha spesso trasmesso miei lavori di radio arte, perché io un po' ero irritato da questa roba qua dell'arte, dell'artista, tutta quella mitologia mi faceva cacare. Non solo, ma vivo in un paese in cui se tu vai in banca, vuoi aprire un conto e dichiari di essere artista, quelli ti ridono in faccia proprio Insta. E a me mi sembra tutto sommato una cosa non priva di una sua essere salutarmente, diciamo, così riportante alla realtà, benché poi a volte ti capita di fare quel mestiere là, ecco. Quindi io ho avuto artista scritto sulla carta d'identità a un certo punto e poi l'ho dovuta buttare e diciamo così fare un duplicato con scritto sopra tipo operaio, perché artista ai posti di blocco non funziona, ecco, ve lo dico nel caso in cui abbiate intenzione di fare questa mossa, musicista, insegnante, quello che vi pare funziona meglio. Quindi a un certo punto mi sono posto il problema dell'artista. Naturalmente l'artista con la testa su per il buco del culo che passa le sue giornate a ravanare nel suo ombelico mi faceva orrore, quindi ovviamente diciamo ho sempre cercato di distanziarmi da quell'idea. Un'altra idea che non mi è mai piaciuta, che però diciamo mi sembra più comprensibile, ma che io trovo molto personalmente, per me, per la mia sensibilità, difficile, è questa. A un certo punto il mio lavoro ha avuto una piccola visibilità, ho cominciato a fare dei concerti con un po' di gente, poi un po' più di gente, poi mi sono associato a dell'altra gente che c'aveva della gente loro, quindi c'erano i miei, c'erano i loro, e è capitato di fare, diciamo, di fare alcuni concerti, per esempio mi ricordo serate a Leoncavallo piuttosto che in altri posti, con un certo numero di persone. Io le patisco un po' a queste situazioni, invece ho sempre preferito contesti piccoli, perché io in realtà nel mio lavoro ho sempre pensato che una parte importantissima del mio lavoro fosse il concetto di esserci, cioè il concetto che se te fai l'artista, diciamo, ti si possono dire tante cose per pigliarti per il culo, molte delle quali sono giuste, però se te fai una mossa diciamo inaspettata, differente da quella che spesso fanno gli artisti, cioè ci sei in un certo modo, e adesso vi spiego come, secondo me funziona. Io ho sempre pensato questa cosa, lo pensavo da fan, da ragazzo, quando guardavo i musicisti sul palco, interagivo con alcuni di loro, ci parlavo, eccetera eccetera. Pensavo, quando io farò il musicista avrò una certa strategia, e la strategia è quella di esserci, cioè, come dice Marina Abramovic, l'artista è presente. Presente naturalmente in maniere varie ed eventuali. Io per esempio, che ho la fortuna di fare spettacoli, ho avuto la fortuna di fare concerti e spettacoli in contesti abbastanza piccoli, poi mi è capitato di fare da solo le mie 200-300 persone, però di solito diciamo sono contesti un pochino più piccoli, diciamo intorno alle 100 persone di media. E non solo, io faccio un tipo di spettacoli soprattutto dal 2000 in poi, ho un po' mollato la musica, ho iniziato a fare il mio spettacolo sul porno e quella è stata un'esperienza sociale divertentissima. Esserci significa che dopo lo spettacolo, invece di stare dietro a bere, vai a bere al bar, quindi diciamo stai in mezzo al pubblico in una maniera appunto a me viene da dire egoistica, cioè è chiaro che te hai fatto uno spettacolo, quello ti è stato a sentire un'ora, magari gli sono venute delle idee, te vai, stai lì a berti una birretta, quello ti si avvicina, ti fa dei complimenti, e naturalmente questa è una cosa gradevole sempre. Quindi c'è un primo aspetto per cui mi sembra ovvio, diciamo, andarsi a pigliare del bene che la gente ti dà. Non solo, molto spesso quel bene è solo la prima cosa di una conversazione che io questa cosa qua la faccio da più di 20 anni e devo dire che non ho avuto tante conversazioni noiose, qualcuna ce l'ho avuta, ma se le metto sulla bilancia le conversazioni interessanti e quelle noiose, ma quelle interessanti sono molte di più. Vorrei aggiungere un'altra cosa, io scrivo sul Rumore dal 96 e il mio indirizzo email, comparso sul Rumore a settembre, credo, 97, o forse a luglio 97, è stato il primo indirizzo email che è comparso sul Rumore. Io all'inizio ero un po' preoccupato, perché pensavo mi arriverà un sacco di merda. Poi in realtà all'epoca non tantissima gente aveva l'email, quindi questo indirizzo è stato un po' lì, ogni tanto mi arrivava un messaggio. Poi però naturalmente la gente si è fatta l'email, e quell'indirizzo è rimasto lì. e ci sono stati numeri di rumore in cui mi sono arrivate, diciamo, in eccedenza di 30 email su quello che avevo scritto, a volte d'accordo, a volte in disaccordo, a volte io sono sempre d'accordo con te, ma stavolta hai cannato, eccetera, eccetera. Dialogo con i lettori. Ognuna delle persone che ha scritto a quell'indirizzo su Rumore e su tutti gli altri giornali su cui ho scritto, perché io ho sempre chiesto di aggiungere l'indirizzo email sotto i miei articoli, hanno ricevuto una risposta che iniziava con caro e il loro nome, virgola. E voi direte, cazzo, dal 96 immagina quanta merda ti è arrivata. Anche in questo caso, se io metto sul piatto della bilancia la merda che mi è arrivata con la roba interessante, bella, gentile, profonda, inaspettata, convincente in alcuni casi, che sull'altro piatto della bilancia, non ci sono dubbi che, diciamo, è stata un'ottima idea. Non solo, io spesso scrivo delle cose molto paradossali, quindi che qualcuno colga un altro angolo completamente diverso della cosa di cui sto parlando non è così strano. Quindi di nuovo, non si tratta in alcun modo di una forma di dire io minchia sono disponibile, vado ai miei fans, sono tutti miei fans, assolutamente no, anzi l'idea è quella di un'idea orizzontale di comunicazione che io ho imparato da quelli prima di me, migliori di me, che sono venuti prima di me. Faccio un solo nome su tutti quanti, Marcello Baraghini, editore italiano, diciamo animatore di una casa editrice che si chiamava Stampa Alternativa. Io l'ho imparato da gente come Baraghini e molti altri. Forse potrei aggiungere Demetrio Stratos, per esempio, o Franco Del Prete e James Senese. Gente che con me ha avuto un grado di orizzontalità che mi ha fatto pensare che effettivamente gli interessasse quello che avevo da dirgli. E nel mio comunicare che effettivamente mi interessa quello che hai da dirmi quando mi scrivi un'email per farmi un commento su un articolo che è uscito su Rolling Stone 8 anni fa, cosa che periodicamente capita perché gli articoli sono tutti online, io colgo un gesto oltre che alla sostanza del messaggio, colgo un atto, e mettere in moto questo atto è, secondo me, un atto che ha a che vedere con l'operare artistico, tra molte virgolette, che io posso fare. Quindi io scrivo una cosa, questa cosa ti smuove 2 neuroni e per qualche ragione senti il desiderio di farmelo sapere. Io naturalmente scrivo della roba molto personale, bizzarra, con da un angolo sempre un po' strano, quindi un sacco di email che uno si immagina che ti arriverebbero non mi arrivano, c'è una scrematura a monte, sono quelli che guardano l'articolo e passano oltre, quelli che lo leggono non gliene batte un cazzo, quelli che lo leggono dicono carino, quelli che lo leggono è quelli che cominciano Rumore dall'ultima pagina per leggere il mio articolo, e quello che trova un mio articolo online, gli si accende un neurone e me lo fa sapere. In quel me lo fa sapere c'è dentro una cosa che fa bene a me, che funziona per me, che mi dà una cosa. Quindi, diciamo, non c'è nessuna forma di altruismo. C'è però un'idea sicuramente del fatto che, a differenza di un sacco di altra gente, il cui lavoro è per me essenziale, tipo la signora della rosticceria dell'Iper dove vado a comprare le lasagne che poi surgelo e la sera me magno, la differenza tra me e lei è che io, mentre faccio il mio lavoro, molto spesso non solo la possibilità di esprimermi, ma mi diverto come un matto. Quindi l'idea di esserci, secondo me, è anche un po', c'è anche un po' dentro l'idea di, diciamo che forse sono un filino in credito con il mondo. Però poi in realtà non è così, perché non funziona in quella maniera là, perché in questo scambio c'è sempre qualcosa di bello, qualcosa di piacevole. I miei studenti, eventualmente presenti qui, sanno di cosa sto parlando, perché questo è un meccanismo che molto spesso si innesca anche con loro. Cioè, noi ci conosciamo, all'inizio loro stanno lì con gli occhioni e mi ascoltano, e poi nel tempo, a volte, con qualcuno di loro, diciamo, entra anche questa modalità, questa idea che loro possono rimbalzare contro di me delle cose, che io, diciamo, conosco un po' il loro tragitto, eccetera, eccetera, e che quindi c'è questa comunicazione orizzontale, che non è semplicemente diventare amici, perché in molti casi è una cosa che ha a che vedere con il loro lavoro, con la loro espressività, con, cioè, eventuali cose artistiche che gli capitasse di fare. Quando è scoppiata l'emergenza coronavirus, la mia prima idea è stata quella di esserci. La prima idea che ci ho avuto è: ok, adesso devo trovare un sistema per esserci. E non per esserci in maniera, diciamo, passivo-aggressiva. Io sono qua, se mi volete io arrivo, ma invece attivarmi, cioè aprire un canale di comunicazione. E come tutte le mie altre esperienze di apertura di canale di comunicazione, anche Sergio Messina racconta cose ha funzionato alla stessa maniera. Cioè, io sto qua, vi racconto delle cose, voi state là, ascoltate le cose che vi racconto, talvolta vi accendono dei neuroni, e in diversi casi, e questo naturalmente la piattaforma Facebook aiuta molto, siete stati così carini da farmelo sapere, siete stati così gentili da esserci, quindi ogni tanto mi è capitato di trovare delle facce, di trovare delle persone, di vedere, e anche oggi naturalmente è così, delle persone qui con cui c'è un dialogo anche su questioni espressive oltre che su questioni affettive, e che hanno forse colto l'idea di un po' folle di andare in diretta tutte le sere per 58 sere. E devo dire che io sarei andato avanti per altre 58, naturalmente, e non è escluso che questa cosa qua possa avere un'altra vita. Però appunto sarà un'altra vita, a partire da alcune cose molto semplici. Questo appuntamento era alle 7, perché stando tutti a casa, le 7 è un'ora buona, dura circa mezz'ora, a volte un pochino di più come stasera, e poi dopo si cena, diciamo, dopo inizia la serata. Quindi l'idea era proprio una emergenza nel momento dell'emergenza, e un esserci, uno stare qua. E come tutte le altre volte, quello che è tornato, se lo metto sul piatto della bilancia, secondo me è più di quello che è uscito. Quindi volevo ringraziarvi molto, nel senso che ovviamente questa cosa qua sta in piedi se c'è un numerino là sopra, e il numerino c'è sempre stato. Io poi non vado a vedere le statistiche, a volte li cancello le dirette, quindi non ho esattamente la percezione, ma quello che so sicuramente è alcune facce che vedo, alcune persone che incontro, diciamo, anche perfino in maniera indiretta. Quindi considero questa roba qui completamente dentro a quello che io faccio. Chi mi conosce, come Daniela che vedo qui davanti, sa benissimo che questa roba qui non ho cominciato a farla a marzo, ma l'ho cominciato a fare alcune decine di anni prima. Quindi è, lo dico per chi non lo sa, è una totale estensione del mio lavoro. E anche in quell'aspetto, cioè quello dell'esserci, e una pandemia naturalmente è il momento perfetto per esserci, ha funzionato come tutte le altre volte, cioè come una roba che va da una parte e dall'altra. Vi ricordo che i Sergi Messina racconta cose rimarranno almeno, diciamo, al momento, direi, non c'è motivo per toglierli sul sito, quindi se siete nostalgici potete andarveli a risentire. E vi ringrazio molto perché avete reso questa roba qua, che se è stata piacevole per voi, figuratevi per me. Buona serata a tutti.
Some vaccination.